Parliamo di Kant e di uno snodo del suo pensiero non sempre facilmente comprensibile, cioè la differenza che egli opera tra i giudizi cosiddetti determinanti e i giudizi riflettenti. Il filosofo presenta questa distinzione all'interno della sua terza critica, cioè la critica della capacità di giudizio, che quindi fin dal titolo mostra l'importanza che il filosofo attribuisce a questa nozione. Nella critica del giudizio, Kant si pone come obiettivo il superamento dell'antitesi tra empirismo e razionalismo, un'operazione che di fatto il filosofo aveva già iniziato all'interno della sua prima grande opera, La critica del giudizio, ma che ora viene applicata alla questione anche del gusto. Da un lato, infatti, secondo Kant, nella visione empirista, il gusto viene considerato come un sentimento puramente soggettivo, quindi variabile e anche volubile, modificato da soggetto a soggetto. D'altro canto, però, il razionalismo che cosa fa? Inserisce il gusto all'interno di una dimensione puramente intellettuale, per cui esso sarebbe prodromico, introduttivo nei confronti del processo di conoscenza, cioè servirebbe in qualche misura a gettare le basi per la conoscenza razionale, che viene considerata invece più stabile e più solida, più affidabile. Questa seconda concezione, quella razionalista, è debitrice nei confronti del pensiero di Baumgarten, che era Baumgarten, un filosofo molto importante per aver introdotto di fatto in epoca moderna il concetto di estetica, un concetto disciplinare, perché estetica, attraverso la sua opera, viene quindi intesa come scienza del sensibile e della sua conoscenza. Ma Baumgarten aveva comunque classificato l'estetica come inferiore e oscura rispetto alla logica, che invece permetteva una visione più chiara e distinta delle cose. Kant intende superare questa visione e si pone il seguente problema. È legittimo, ed eventualmente in che misura, un giudizio che non scaturisce, attenzione, dall'applicazione di una regola, ma che si basa invece sulla riflessione soggettiva? In altri termini, la domanda, diciamo, che riguarda la possibilità di gettare un ponte tra le altre due critiche, dedicate rispettivamente all'intelletto e alla ragione. È possibile quindi, si chiede Kant, stabilire un legame e esercitare un passaggio tra i concetti dell'intelletto, che sono legati ai vincoli deterministici della natura, e le azioni, dall'altro canto, libere della ragione? Kant risponde affermativamente e risolve il dilemma proprio introducendo una distinzione importantissima nel concetto di giudizio. Infatti, secondo lui, i giudizi possono essere di due tipi. Innanzitutto ci sono i giudizi determinanti. I giudizi determinanti sono quelli che permettono di organizzare il materiale sensibile attraverso le categorie dell'intelletto. Si chiamano così perché appunto determinano, cioè tracciano un confine, un termine, all'interno di un campo stabilito. Qual è questo campo? Quello della conoscenza razionale. In questo modo, quindi, costituiscono un oggetto come un fenomeno conoscibile. Questa dei giudizi determinanti è assolutamente un'operazione fondamentale che il nostro intelletto compie e che ci dà l'accesso di fatto alla conoscenza del reale. Perché? Perché per comprendere, secondo Kant, abbiamo bisogno di aver ben chiaro di che cosa stiamo parlando, cioè di determinare innanzitutto l'oggetto in questione. A fianco dei giudizi determinanti esiste però per Kant un'altra categoria, cioè quella dei giudizi riflettenti. Ora, i giudizi riflettenti si distinguono di fatto dai primi perché in questo caso il soggetto si trova già davanti ad un oggetto costituito, costituito peraltro, come abbiamo visto, dai giudizi determinanti attraverso l'uso dell'intelletto. E che cosa fa quindi il soggetto? Compie un'operazione diversa, ma non per questo, secondo Kant, meno importante, anzi, cioè riflette sul rapporto che si instaura tra sé e quello stesso oggetto. Il soggetto, l'individuo, quindi in questo caso non ha una pretesa propriamente conoscitiva nei confronti dell'oggetto, non vuole cioè capire di che cosa si tratta. La domanda che si pone è come io mi relaziono nei confronti di quell'oggetto? Il soggetto quindi si trova a riflettere, cioè a rispecchiare la propria immagine nell'oggetto a cui appunto esso si connette. I giudizi riflettenti quindi non possono godere dell'oggettività concettuale che è propria dei giudizi determinanti. Perché? Perché riguardano l'oggetto non in quanto tale, ma all'interno della sua relazione con il soggetto conoscente. Tra l'altro essi non godono neanche, non possono godere di fatto dell'universalità razionale di quelli morali. Perché? Perché si fondano su un sentimento di piacere oppure di dispiacere, che il soggetto prova nei confronti dell'oggetto a seconda delle diverse circostanze all'interno delle quali si colloca. Tuttavia, ed è questa la sfida che Kant lancia nei confronti della tradizione, il sentimento di piacere o di dispiacere non è estraneo all'uso delle facoltà di conoscitive e neanche è da considerarsi minore rispetto ad esse. Proviamo ad analizzare nel prossimo video il prodotto principale dei giudizi riflettenti, che è quello relativo al bello. Alla prossima!